Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, XCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Siamo collegati telefonicamente con Giulio Leoncini dalla provincia di Alessandria. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera, grazie per farmi intervenire nella vostra trasmissione.
Ecco, Giulio Leoncini, tu sei presidente della locale sede dell'Associazione Radioamatori Italiani, la sede di Alessandria, ma innanzitutto vuoi parlarci di come ti sei avvicinato al hobby del radioamatore e anche che cosa fai nella vita?
Sì, senz'altro. Allora, il hobby del radioamatore risale un po' di tempo fa, perché io ho preso la patente nel 1977. Tutto è partito un po' di anni prima per la mia così volontà di costruire mille cose, e quindi sfogliando riviste all'epoca, insomma, disponibili, tipo ricetrasmettitori a transistor e poi CQ elettronica e altre, ho cominciato a costruire qualcosa, insomma, e ad ascoltare proprio via etere chi allora trasmetteva. Erano soprattutto CB quelli che potevo sentire io.
E quindi diciamo che poi hai fatto il passo di fare l'esame di radioamatore, che all'epoca si faceva ancora il CW, no? L'esame di telegrafia.
Esatto, sì, si faceva in telegrafia. Conoscevamo già dei radioamatori che ci hanno fornito un po' alcune cose, tipo le registrazioni per l'esame di telegrafia, e ci hanno fornito le cassette per studiare, e abbiamo studiato su quelle, abbiamo studiato la teoria sui sacri testi, no? Come quello di Neri o Neri, e così poi abbiamo dato l'esame e siamo entrati, insomma.
Ecco, fino a quando poi da semplice radioamatore sei diventato presidente della sede di Alessandria dell'Associazione Radioamatori Italiani. Vogliamo un poco parlare di più dell'attività della tua sede?
Senz'altro, ma nella nostra sede ci siamo organizzati per incontrarci due volte al mese, un venerdì e un giovedì, secondo un po' anche le necessità di ciascuno, dove ovviamente si discute un po' dell'attività radio. Facciamo però anche dell'altro, cioè nel senso che partecipiamo ad esempio in prefettura ai collegamenti con le altre protezioni, con le altre prefetture, per mantenere attivo il sistema di radiocomunicazioni che aveva messo su Zamberletti moltissimi anni fa, e facciamo attività radio poi.
Quindi diciamo la rete relativa alla protezione civile.
Esatto. Poi facciamo dell'attività radio, ad esempio io partecipo frequentemente a contest insieme ad altri. Direi che l'altro nostro precipuo cosa è quella dell'organizzazione del mercatino per radioamatori, che viene svolto aperto due volte l'anno, in primavera e in autunno, con una buona partecipazione sia da parte di espositori che di pubblico, e questo insomma ci sprona un po' ad andare avanti anche in quel senso. Ecco,
ecco, esattamente dove si svolge il mercatino per radioamatori?
Il mercatino per radioamatori si svolge a Castellazzo Borbida, perché ci danno la disponibilità di locali, e quindi insomma.
Ecco Giulio, tu mi hai detto che nella tua sede non ne siete così tanti numerosi, però a livello regionale il Piemonte ha un bel numero di radioamatori, no?
Sì, sì, abbiamo un bel numero di animatori, soprattutto è concentrato nelle città più grandi, e Torino ovviamente fa da padrona. Noi qui siamo pochi, 20-25 più o meno, però ci sono anche altri che frequentano, insomma, e che non sono radioamatori, ma che sono interessati alla radio, e quindi il numero è un pochino più cospicuo. E vabbè, cerchiamo comunque di portare avanti la nostra iniziativa.
E diciamo che è una figura molto vicino alla vostra sede, alla sede dell'area di Alessandria, è la figura di un grande radioamatore, Claudio Gilardenghi. Ne vogliamo parlare?
Beh, Gilardenghi non era un nostro socio, ma è una persona veramente lungimirante, molto preparata in tanti campi, soprattutto nella fisica, nell'elettromagnetismo, e studiando ovviamente queste discipline ha organizzato davvero un museo con l'autocostruzione praticamente di tutti i dispositivi che sono visibili nel museo e che sono funzionanti perfettamente, partendo appunto dall'elettromagnetismo, con tutti i dispositivi appunto per dimostrare il funzionamento. Ha costruito ad esempio il ricevitore e il trasmettitore di Marconi, più di uno, anche quello ad esempio con i primi esperimenti sulle onde elettromagnetiche, sulle microonde diciamo, no? Con le parabole, infatti lì abbiamo due parabole autocostruite che permettono appunto di dimostrare l'efficienza del tipo di comunicazione. Non c'è solo quello, ecco, ci sono tanti altri dispositivi, tanti detector ad esempio realizzati da Marconi.
Credo, se non vado errato, credo che lui abbia ricostruito anche la cabina radio del Titanic.
Esatto, infatti stavo arrivando appunto a questo, perché lui ha proprio costruito tutto fedelmente come era la stazione sul Titanic, e c'è proprio tutto un iter, ecco, nella evoluzione dell'incidente che ha portato il Titanic poi all'affondamento, e sul quale si vede appunto l'operatore radio che trasmette i segnali di soccorso, riceve poi i segnali dalla nave Carpazia che era in zona. C'è tutto un, diciamo così, un audiovisivo da poter godere localmente, e che spiega bene appunto tutti gli eventi.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco dunque il Museo della Comunicazione Claudio Gilardenghi. Vogliamo chiarire dove si trova?
Sì, il museo è il Museo della Comunicazione, praticamente, quindi della radiocomunicazione, possiamo dire. Si trova all'interno di una struttura nella cittadella di Alessandria, che era una fortificazione, una forse delle più belle fortificazioni nel nord Italia, con quelle caratteristiche. In una di queste costruzioni, appunto, c'è la sede del museo, che è fruibile, insomma. Purtroppo non possiamo essere presenti frequentemente, ma nel corso degli avvenimenti che si susseguono insomma periodicamente all'interno della cittadella, e noi diamo la disponibilità per poter visitare il museo.
Dunque riassumiamo, chi era Claudio Gilardenghi e che cosa ha fatto?
Adesso non lo conosco benissimo, perché purtroppo l'ho incontrato solo negli ultimi anni, però è stata una persona veramente molto molto attenta anche al prossimo, devo dire. Infatti nel suo paese si è direi speso molto, ecco, ha messo su anche una radio locale, ha fatto tantissime cose, quindi non solo il museo della radio, quindi viene ricordato anche proprio per questo, ecco.
Possiamo spiegare qualche cosa circa, diciamo, l'ampiezza di questo museo?
Sì, è abbastanza grande, parecchi metri quadrati, ci sono diverse sale organizzate più o meno con un percorso, diciamo così, storico, e che parte appunto dalle prime trasmissioni, addirittura dal periodo di Enea, il primo telegrafo di Enea, fatto in un modo un po' particolare, e per giungere appunto al Titanic. E poi c'è tutta un'area in cui sono esposte radio d'epoca, ci sono radio di un'azienda locale di Alessandria, che ha costruito appunto delle radio veramente bellissime, la Imca Radio, e una parte di questo museo è appunto dedicata a una piccola collezione di queste radio costruite in Alessandria.
Ecco, quali sono gli abituali visitatori del museo?
Ce ne sono di tutti i generi, ci sono anche stranieri che arrivano lì, soprattutto in occasione di altri eventi, e quindi ci sono, insomma, persone di vari strati. Una cosa che mi preme ricordare è che abbiamo anche le apparecchiature che avevano usato i fratelli Judica Cordiglia per i primi ascolti spaziali, a partire dal 1957, quando era stato lanciato lo Sputnik, e lì ci sono appunto alcune delle loro apparecchiature, registratori, materiale, insomma, che loro avevano così messo insieme nel corso degli anni, ed è molto interessante questo anche.
Ecco, non ci sono le visite di scolaresche?
Sì, cerchiamo anche di organizzare quelle, però diventa già più difficile perché dobbiamo cercare di conciliare gli eventi e anche le visite degli scolari, però si cerca di farlo, insomma, nel limite del possibile.
Ecco Giulio, voi vi trovate in Piemonte e vorrei usare un po' il vostro gergo, non ci sono interferenze con il museo della radio, quello più grande di Torino?
No, assolutamente, sono due cose veramente diverse, ecco. Qui c'è più una storia della scienza della radio, partendo proprio dalle onde erziane, dalle teorie di Maxwell e via discorrendo, e non si arriva mai, diciamo così, come a Torino, a far vedere un po' l'aspetto più spettacolare della radio, ecco.
Ecco, il museo prevede anche degli eventi tipo conferenze, dibattiti, tavole rotonde?
Per il momento no, perché non riusciamo a organizzarle, però le visite, insomma, si cerca di dare spazio. No, nel passato non ne sono state fatte, no, di conferenze no.
Ecco, Giulio Leoncini, presidente dell'Area Alessandria, domanda classica dall'alto del tuo osservatorio. Abbiamo sempre di più i social e i computer che influenzano non sempre positivamente i nostri giovani. Come vedi il futuro del lobby del radioamatore in rapporto ai nuovi fenomeni informatici?
Ecco, questo è un bel punto, sì, infatti a noi piacerebbe molto riuscire a coinvolgere i giovani, perché la radio non è semplicemente mettersi davanti a un microfono e parlare, c'è tutto un mondo dietro, e ci piacerebbe che i giovani si interessassero alla tecnica, alla scienza. Abbiamo cercato di fare anche questo, perché insomma siamo intervenuti nelle scuole per fare delle conferenze, degli incontri. Abbiamo organizzato anche le comunicazioni con la stazione spaziale, e in futuro, spero prossimo, dovrebbe esserci un'ulteriore possibilità. Questo è ciò che abbiamo fatto in questo senso, cercare di sensibilizzare i giovani in questa cosa. Purtroppo i telefonini, un po' il computer, ma soprattutto i telefonini, distraggono molto i giovani da altre cose che invece gli garantirebbero una crescita anche culturale.
Va bene, dall'altro capo del telefono Giulio Leoncini, presidente dell'Associazione Radioamatori Italiani sede di Alessandria, grazie per essere stato nostro ospite, spero di sentirti quanto prima.
Grazie a voi, e spero di poter collaborare ancora.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Telegram, di Pavel Durov, ha stipulato un accordo annuale con Xai, un'azienda di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk, per integrare il chatbot Grok nella sua piattaforma. Previsto un investimento di $300 milioni, con dei ricavi al 50% per Telegram sugli abbonamenti a Xai venduti tramite la sua piattaforma. Questa collaborazione evidenzia una tendenza crescente all'integrazione dell'IA nelle app di messaggistica, simile all'integrazione dell'IA da parte di Meta in Messenger e WhatsApp. Grazie a Grok, gli utenti di Telegram avranno accesso a strumenti di IA generativa a partire dalla prossima estate. Gli utenti potranno utilizzare l'IA per modificare i testi, riassumere conversazioni e documenti, verificare informazioni e creare etichette e avatar. Questa mossa migliora anche la situazione finanziaria di Telegram, che punta a raccogliere $1.5 miliardi tramite un'emissione obbligazionaria. Tuttavia, l'accordo è ancora incerto, poiché Musk ha dichiarato che non è stato firmato alcun contratto, mentre Durov ha affermato che la partnership è stata concordata in linea di principio, in attesa delle formalità. La partnership offre a Xai vantaggi significativi, consentendole di accedere a un'ampia base di utenti, il che potrebbe contribuire a migliorare i suoi modelli di intelligenza artificiale attraverso le interazioni degli utenti con il chatbot. Per Telegram, questo segna una svolta strategica verso la monetizzazione della propria piattaforma tramite l'intelligenza artificiale. A differenza dei concorrenti che hanno faticato a generare entrate dalle funzionalità di intelligenza artificiale, Elon Musk avrebbe concesso ad Apple 72 ore nell'aprile 2022 per accettare un accordo che avrebbe consentito agli iPhone di utilizzare la connettività satellitare di Starlink. Non si trattava di una semplice offerta, ma di un ultimatum, poiché Musk aveva minacciato di sviluppare autonomamente una tecnologia simile agli iPhone se Apple avesse rifiutato. La proposta di Musk includeva l'accesso satellitare esclusivo per gli iPhone per 18 mesi, con un pagamento iniziale di $5 miliardi e un ulteriore $1 miliardo all'anno. Apple non ha accettato l'accordo, portando Musk ad annunciare una partnership con T-Mobile nell'agosto 2022, che avrebbe consentito agli utenti iPhone di inviare e ricevere messaggi tramite Starlink nelle aree prive di copertura cellulare. Apple lavora da anni alla sua strategia di connettività satellitare, ma è stata cauta, valutando se sviluppare una propria rete o affidarsi ai servizi di telecomunicazione tradizionali. Dal 2015, Apple ha discusso di un ambizioso progetto chiamato Project Eagle, che prevedeva il lancio di migliaia di satelliti per una connettività internet completa. Tuttavia, il CEO Tim Cook ha esitato a causa dei potenziali rischi per i rapporti con i partner delle telecomunicazioni. Apple ha infine introdotto la connettività satellitare con la funzione SOS Emergenze su iPhone 14, consentendo agli utenti di contattare i servizi di emergenza in assenza di copertura cellulare o Wi-Fi. Il servizio è stato lanciato negli Stati Uniti e in Canada ed è stato esteso ad altri paesi, tra cui l'Italia. Con iOS 17, Apple ha aggiunto l'assistenza stradale satellitare e, con iOS 18, gli iPhone possono ora inviare messaggi di testo via satellite anche quando non sono coperti dalla copertura cellulare. Attualmente, Apple non prevede costi per questi servizi satellitari, ma potrebbero diventare a pagamento in futuro. E il progettista di iPhone si unisce a OpenAI. Negli ultimi anni, il software di intelligenza artificiale ha compiuto rapidi progressi, ma sviluppare nuovo hardware basato su di esso si è rivelato più impegnativo. Ora, OpenAI spera di cambiare la situazione grazie a una partnership con Sir John Ive, l'influente designer britannico responsabile dell'aspetto dei prodotti Apple di maggior successo. Il capo Sam Altman ha affermato che cercheranno di creare una nuova generazione di dispositivi basati sull'intelligenza artificiale in grado di reinventare completamente il significato di usare un computer. 4 siti porno indagati. La Commissione europea ha avviato un'indagine su Pornhub e altri 3 siti web pornografici, che ritiene possano violare le sue leggi. Ha affermato che i siti non sembrano aver adottato misure di tutela dei minori e che a quanto pare non dispongono di metodi di verifica dell'età appropriati per impedire ai minori di accedere a materiale per adulti. Pornhub ha dichiarato di essere impegnata a garantire la sicurezza dei minori online. Google sta introducendo una nuova modalità di intelligenza artificiale, IA, che integra in modo più efficace le funzionalità dei chatbot nel suo motore di ricerca. L'obiettivo della modalità IA, disponibile negli Stati Uniti, è offrire agli utenti l'esperienza di conversare con un esperto, ha affermato l'azienda. Fa parte dell'impegno del gigante della tecnologia per rimanere competitivo rispetto a ChatGPT e ad altri servizi di IA che minacciano di erodere il dominio di Google nella ricerca online. Il nuovo modello di intelligenza artificiale di Anthropic potrebbe essere il più potente finora, ma presenta dei rischi, secondo l'azienda. L'azienda statunitense ha affermato che, durante i test, Claude Opus 4 era talvolta disposto a intraprendere azioni estremamente dannose, quando riteneva che la sua autoconservazione fosse in pericolo. Tra queste, la minaccia di rivelare la fittizia relazione extraconiugale di un ingegnere che intendeva chiuderlo. Tali risposte erano rare e difficili da ottenere, ha scritto l'azienda, ma erano comunque più comuni rispetto ai modelli precedenti. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato di imporre dazi di, almeno, il 25% sugli iPhone non prodotti in America, insieme a tasse del 50% su tutti i beni provenienti dall'Unione Europea. La notizia arriva dopo che il capo di Apple, Tim Cook, ha confermato che il colosso della tecnologia intende spostare la produzione dalla Cina all'India, apparentemente nel tentativo di ridurre i costi derivanti dalla guerra commerciale. Ho informato molto tempo fa a Tim Cook di Apple che mi aspetto che i loro iPhone venduti negli Stati Uniti d'America saranno fabbricati e costruiti negli Stati Uniti, non in India o altrove, ha dichiarato Trump, ma come i nostri ascoltatori più informati sanno, proprio in questi giorni un giudice federale degli Stati Uniti sta mettendo in discussione tutta la politica dei dazi di Trump e forse il presidente dovrà ricorrere alla Corte Suprema.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.